Benvenuti alla terza stagione di Neuropod, il podcast ufficiale della Società Italiana di Neurologia, che tratterà gli argomenti più interessanti e le novità di questa disciplina. Tutti i nostri articoli sono approvati da un team editoriale dedicato. Per rimanere sempre aggiornato sui nuovi episodi, seguici su Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music e su www.neuropod.it.
Buongiorno a tutti, sono il dottor Tommaso Cillotto, medico in formazione specialistica al terzo anno presso l'Università degli Studi di Bologna ed è un piacere essere oggi qui con la dottoressa Camilla Rocchi, neurologa, responsabile del laboratorio di esplorazione funzionale del sistema nervoso vegetativo presso il Policlinico Tor Vergata di Roma. Il sistema nervoso vegetativo è uno dei sistemi maggiormente integrati del nostro organismo, è in connessione con sistemi afferenti ed efferenti somatici e con le strutture che sostengono i nostri processi emozionali, volto a mantenere un costante equilibrio omeostatico implicato nella modulazione dei nostri comportamenti, del nostro sonno, di risposte neuroendocrine e neuroimmunologiche. Esso è controllato dal network vegetativo centrale, una rete molto vasta di connessioni distribuita su più livelli, dal midollo sino alla corteccia. Data questa forte interconnessione, il sistema vegetativo può essere alterato a qualsiasi livello del sistema nervoso centrale o periferico, in senso di iper o ipofunzione, in numerosi processi patologici che possono comprometterlo in maniera isolata, come ad esempio accade nella ganglionopatia autonomica autoimmune o nella pure autonomic failure, o in associazione ad altre manifestazioni neurologiche o sistemiche, come nell'ambito di disordini neurodegenerativi, in primis tra tutte per frequenza le sinucleinopatie, ma ricordiamo anche certe malattie prioniche, o forme che vanno in diagnosi differenziale, ad esempio con l'atrofia multisistemica, come la più rara, leucodistrofia autosomica dominante, esordio dell'adulto, e, o ancora coinvolgimento vegetativo in caso di mielopatie di varia natura, o di neuropatia periferica, anche questa su vasta eziologia, su base autoimmune o paraneoplastica, su base endocrino metabolica, tossica, infettiva, o neuropatie su base ereditaria, come ad esempio l'amiloidosi familiare da transtiretina, o una forma di recente descrizione di amiloidosi sistemica legata a mutazioni di stop del gene della proteina prionica, o ancora per citare la sindrome di Rayleigh-Day, la malattia di Fabry, canalopatia ereditaria del sodio. Ricordiamo infine il frequente coinvolgimento vegetativo nei disordini della giunzione neuromuscolare, come il botulismo o la sindrome di Lambert-Eaton, o forme molto rare come il deficit di dopamina beta-idrossilasi o forme distrettuali come la sindrome di Ross. Quindi, dopo questo lungo elenco, arriviamo alla prima domanda. Vista questa vastità di eziologie, qual è l'approccio diagnostico a un paziente con disturbo del sistema nervoso vegetativo? Quali indizi clinico-anamnestici e quali esami laboratoristici di prima linea ci possono orientare nella diagnosi differenziale?
Buongiorno. Allora, un approccio corretto prevede come primo step un'anamnesi accurata, che deve essere mirata a valutare la presenza, l'evoluzione temporale e le caratteristiche dei sintomi secondari a una disfunzione del sistema neurovegetativo. L'anamnesi chiaramente deve essere anche mirata ad investigare l'eventuale presenza di malattie predisponenti a disfunzione vegetativa, come ad esempio la malattia di Parkinson, il diabete. Bisogna valutare attentamente la presenza di farmaci che possano avere un impatto sul sistema neurovegetativo, come gli alfalitici, gli antipertensivi o gli anticolinergici. Dopo un'accurata anamnesi deve seguire un'accurata visita medica, che comprenda innanzitutto la misurazione della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca in clinostatismo e in ortostatismo. Bisogna valutare la presenza del riflesso fotomotore pupillare, ricercare la presenza di eventuali segni vasomotori, quindi andare a vedere la temperatura cutanea delle mani e dei piedi, ad esempio estremità fredde, violacee, sono secondarie ad un disturbo del controllo vasomotorio. Una mano fredda, violacea, ad esempio, si può trovare in pazienti con atrofia multisistemica, così come in pazienti con neuropatia diabetica, proprio secondaria appunto a questo disturbo. Ricercare segni di alterazione sudomotoria che si possono cercare andando anche ad ispezionare la cute, perché spesso questa alterazione sudomotoria dà alterazioni cutanee. E ricercare anche segni secretomotori come la xerostomia e la xeroftalmia, chiedendo chiaramente al paziente se sente dei disturbi in tal senso. Solo una volta appunto effettuata un'anamnesi accurata e una visita accurata, si potranno usare come come supporto diagnostico degli esami strumentali mirati che investighino le caratteristiche funzionali o morfologiche del sistema neurovegetativo. E molti sistemi sono esplorati con tecniche utilizzate da specialisti clinici non neurologi, come ad esempio i test urodinamici, il test del transito intestinale o della funzione lacrimale. Altri test invece possono essere eseguiti da neurologi specializzati, come ad esempio i test della sudorazione, la misurazione delle catecolamine plasmatiche. Lo studio dei riflessi cardiovascolari è l'esame strumentale che esplora il sistema nervoso vegetativo più frequentemente utilizzato nella pratica clinica. E ancora a livello periferico il sistema vegetativo si può studiare tramite biopsia di cute, mentre a livello centrale addirittura con studi di neuroimaging avanzato.
Grazie mille per questa risposta molto esaustiva. Tra i sintomi da insufficienza del sistema vegetativo maggiormente invalidanti, senza dubbio troviamo l'ipotensione ortostatica. Essa è un segno cardine della pure autonomic failure, un disordine che si caratterizza per coinvolgimento vegetativo isolato che nel circa 30% dei casi può però evolvere verso un'altra sinucleinopatia. E seppur rara, entro i primi 3 anni, essa interessa fino al 30% dei pazienti con malattie di Parkinson durante tutto il decorso di malattia, restando tuttavia nella metà dei casi asintomatica. È dunque necessario rilevarla durante la visita neurologica. Veniamo alla seconda domanda. Quando possiamo sospettare un'ipotensione ortostatica su base neurogena? E quale paziente indirizzare ad approfondimenti mediante test del sistema nervoso vegetativo?
La prima cosa che è importante sapere è che l'ipotensione ortostatica è un segno clinico, non è un sintomo, e dunque può decorrere in maniera sintomatica o asintomatica. Quando è sintomatica, tipicamente i sintomi sono sintomi da ipoperfusione che si manifestano o nel passaggio dalla posizione seduta a quella eretta o dopo o durante ortostatismo più o meno prolungato. Questi sintomi tipicamente regrediscono con l'assunzione poi della posizione seduta e sdraiata. I sintomi dell'ipoperfusione cerebrale tipicamente sono quelli di sensazione di testa leggera, capogiro, visione offuscata, ma anche sintomi di rallentamento delle prestazioni cognitive o sensazione di sbandamento fino alla vera e propria sincope. Ci sono poi altri sintomi meno conosciuti ma caratteristici come quelli causati dall'ipoperfusione delle masse muscolari, soprattutto a livello cervicale, che genera un dolore cosiddetto ad appendiabiti, in cui il paziente riferisce dolore al collo che si irradia sui trapezi e sulle spalle e che tipicamente regredisce poi con la posizione seduta. I pazienti generalmente difficilmente riferiscono questi sintomi perché li attribuiscono ad altre cose, li attribuiscono alla famosa cervicale o ad altri motivi, per cui è molto importante andare a ricercarli con domande mirate. Una volta individuati dei sintomi che ci fanno ipotizzare un'ipotensione ortostatica, dobbiamo sempre tenere a mente un'altra cosa, e cioè che l'ipotensione ortostatica può avere delle cause neurogene, ma anche delle cause non neurogene, quali ad esempio l'ipovolemia, l'aumentato sequestro venoso dopo un allettamento, i farmaci. Quindi bisogna interrogare attentamente il paziente e vedere se ci sono delle cause non neurogene di ipotensione ortostatica. Nel momento in cui nessuna causa o iatrogena o di altra natura può causare l'ipotensione ortostatica, allora possiamo pensare di trovarci di fronte a un'ipotensione ortostatica neurogena, cioè causata da un'alterazione, da una disfunzione del sistema neurovegetativo. Come neurologi già in ambulatorio o in reparto cosa possiamo fare? Sicuramente dobbiamo misurare la pressione arteriosa e la frequenza cardiaca dopo 5 minuti di clinostatismo e poi misurarle nuovamente al terzo minuto di ortostatismo. Già in questa maniera possiamo innanzitutto capire se il paziente ha un'ipotensione ortostatica. E inoltre, andando a valutare la variazione della frequenza cardiaca, possiamo già orientarci verso una possibile causa neurogena, andando a calcolare il rapporto tra la differenza della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa sistolica al terzo minuto di ortostatismo rispetto ai valori in posizione supina. Se abbiamo un valore inferiore a 0,5, già ci possiamo orientare su un'ipotensione neurogena, perché nell'ipotensione neurogena tipicamente durante l'ipotensione non si tachicardizza perché mancano i meccanismi di compenso. Un altro esame strumentale che ci può aiutare è la misurazione della pressione arteriosa delle 24 ore, quindi si può fare un Holter pressorio che ci dà già un'indicazione sul profilo notturno del paziente e quindi sull'eventuale presenza di un'ipertensione supina, che spesso è presente in pazienti con ipotensione ortostatica di tipo neurogeno. Chiaramente l'ipotensione ortostatica può essere anche valutata con un ortostatismo passivo, e qui passiamo già a degli esami di secondo livello, quindi può essere valutata con un tilt test inclinato a 60 gradi, con una misurazione della pressione battito per battito. Questo strumento può essere estremamente utile anche nello svelare altre due forme di ipotensione ortostatica che non sono l'ipotensione ortostatica classica, ma sono l'ipotensione ortostatica transitoria iniziale che si verifica entro i primi 15 secondi di ortostatismo, che in genere dà severi sintomi di ipoperfusione cerebrale, e generalmente con il tilt test in laboratorio si riesce a valutare anche l'ipotensione ortostatica ritardata, che è una forma di ipotensione ortostatica che si verifica dopo i 3 minuti di ortostatismo e dentro i 10 minuti di tilt test. Questa è una condizione importante che è prognostica di una disautonomia poi più grave e che ormai fa parte anche dei criteri diagnostici dell'atrofia multisistemica. Nel laboratorio poi di vegetativo si potrà anche eseguire un dosaggio di catecolamine plasmatiche inclino in ortostatismo che ci dà un indice diretto della funzionalità simpatica, e poi si potrà valutare con una manovra di Valsalva tutto l'arco riflesso barocettoriale, sempre misurando pressione arteriosa e frequenza cardiaca battito-battito. Questi chiaramente sono esami che bisogna fare in un laboratorio e a cui possiamo avviare il paziente nel momento in cui vogliamo approfondire la gravità della disautonomia o in casi di dubbi.
Grazie mille anche per questa risposta. Veniamo all'ultima domanda, molto pratica. Quali strumenti terapeutici sono attualmente disponibili? In particolare, per quanto riguarda l'ipotensione ortostatica, con riferimento anche alla disponibilità dei farmaci in Italia e alla vescica neurogena.
Il trattamento dell'ipotensione ortostatica deve essere proporzionale al disturbo e quindi varia a seconda che l'ipotensione sia sintomatica o meno. L'obiettivo della terapia chiaramente è quello di ridurre i sintomi neurologici e non la normalizzazione dei valori pressori. Ci sono quattro fasi di fatto da rispettare nel percorso terapeutico. La prima, innanzitutto, è quella di revisionare la terapia in atto e considerare di ridurre o addirittura sospendere terapie come antipertensivi o levodopa, dopamina agonisti che peggiorano l'ipotensione ortostatica. In secondo luogo, bisogna consigliare dei trattamenti non farmacologici volti ad espandere il volume plasmatico e di conseguenza bisogna tentare di aumentare l'apporto idrico a 2-3 litri al giorno e consigliare di aumentare il consumo di sale fino a 8 grammi al giorno, che più o meno corrisponde a un cucchiaino da caffè e mezzo. Utilizzare calze contenitive che devono arrivare fino all'inguine, non fino al ginocchio, altrimenti sono inutili, che spesso però sono difficili da usare, soprattutto in pazienti con disturbi del movimento, o utilizzare fasce addominali, questo sempre per ridurre il pooling venoso. Si deve consigliare un'attività fisica aerobica in maniera regolare. e consigliare di dormire con un letto inclinato con il capo sollevato a 30 gradi in caso di ipertensione supina. Una cosa molto importante è istruire i pazienti sui possibili fattori aggravanti l'ipotensione ortostatica, quindi devono essere evitati alcuni comportamenti come i rapidi cambi posturali, i pasti troppo ricchi di carboidrati. L'assunzione di alcolici deve essere spostata alla sera perché eventualmente aiuterà anche a ridurre l'ipertensione e l'inclinostatismo. Insegnare al paziente alcune contromanovre fisiche volte a contrastare in acuto il calo pressorio, come ad esempio incrociare le gambe o accovacciarsi. Se la riduzione o sospensione degli antipertensivi e la terapia non farmacologica non sortiscono un risultato, bisognerà a questo punto iniziare una terapia farmacologica. Ad oggi solo due farmaci sono riconosciuti per il trattamento dell'ipotensione ortostatica. Il primo è la midodrina, che è un agonista periferico dei recettori alfa e quindi agisce causando una vasocostrizione. Ha un'emivita breve, viene utilizzato solitamente prima dei pasti anche per contrastare l'ipotensione postprandiale. E viene somministrato due o tre volte al giorno a dosaggi che vanno da 2,5 a 10 mg due o tre volte al giorno. Attenzione a non somministrare questo farmaco oltre le 6 del pomeriggio, perché il rischio è che poi il paziente si vada a coricare e che gli possa venire appunto un'ipertensione in posizione clinostatica. L'altro farmaco approvato è la droxidopa, che ha sempre un effetto vasocostrittivo, un precursore della noradrenalina. Purtroppo questo farmaco non è approvato in Italia, in Europa può essere importato esclusivamente dall'estero con una richiesta motivata e un'autorizzazione della Commissione regionale del farmaco. Ci sono poi invece dei farmaci cosiddetti off-label, che in realtà vengono usati molto e sono il fludrocortisone, che è un mineral corticoide, che agisce sull'ipotensione ortostatica andando ad aumentare il volume plasmatico perché aumenta il riassorbimento di sodio a livello dei tubuli renali e l'escrezione renale di potassio. Il fludrocortisone viene dato a 0,1 mg, una compressa al giorno, che può essere aumentata settimanalmente fino a 0,3 mg. Nonostante sia un farmaco off-label, è efficace e molto utilizzato nei nostri ambulatori. Un'altra terapia off-label è la piridostigmina, quindi che ha appunto, come sappiamo, è un inibitore dell'acetilcolinesterasi che amplificando la neurotrasmissione a livello delle sinapsi colinergiche periferiche a livello insomma tra il neurone pre e post gangliare può potenziare il tono simpatico in risposta all'ortostatismo. In realtà non è molto efficace sull'ipotensione ortostatica, ma può essere utile in pazienti disautonomici che hanno manifestazioni gastrointestinali come la gastroparesi e la stipsi. Poiché questi farmaci agiscono con meccanismi diversi, se la monoterapia non dovesse risultare efficace, si può ricorrere a una terapia combinata, che poi è quello che facciamo in realtà molto spesso. Per quanto riguarda diciamo le disfunzioni vescicali, la terapia delle disfunzioni vescicali è una terapia chiaramente mirata a migliorare lo svuotamento vescicale ed è una terapia che varia a seconda che ci troviamo di fronte a una disfunzione della fase di riempimento o a una disfunzione della fase di svuotamento della vescica. Le disfunzioni della fase di riempimento a cui noi neurologi ci troviamo generalmente di fronte sono la iperattività detrusoriale e la dissinergia detrusoriale, che troviamo spesso in pazienti con malattia di Parkinson e che tipicamente dà una sindrome da urgenza-frequenza e dà anche una sindrome da incontinenza da urgenza. In caso di, appunto, di iperattività detrusoriale o dissinergia detrusoriale, che sono diagnosi che vengono fatti con esami urodinamici, quello che cerchiamo di ottenere da una terapia è di fatto un aumento della capacità vescicale e una riduzione della massima pressione detrusoriale. Per questo scopo si utilizzano come prima linea i farmaci antimuscarinici che agiscono andando ad inibire l'attività parasimpatica sul detrusore vescicale, quindi riducendo le contrazioni non inibite in fase di riempimento. L'aumento della capacità vescicale dopo una terapia con antimuscarinici va poi nuovamente valutato con un esame urodinamico che dovrà mostrarci appunto un miglioramento della capacità vescicale del 30%. E i farmaci più utilizzati sono l'ossibutinina, la tolderidina e la solifenacina. Gli antimuscarinici, come sappiamo, possono dare disturbi cognitivi, ma farmaci quali la solifenicina hanno dimostrato scarsi disturbi cognitivi su questi pazienti e quindi sono farmaci abbastanza sicuri ed hanno di fatto il primo grado di raccomandazione. Un altro farmaco di una classe diversa che si può utilizzare è il mirabegron, che è un agonista invece dei recettori beta 3 del detrusore vescicale e andando ad agire di fatto su questi recettori, stimolando i recettori beta 3, aumenta invece il rilasciamento della muscolatura vescicale del detrusore. In ultimo, un cenno anche a una tecnica, cioè una terapia chirurgica, che è la neuromodulazione sacrale, in cui di fatto può essere impiantato localmente un elettrodo a livello del forame S3 connesso con uno stimolatore sacrale. Questa metodica è una metodica che può essere proposta solo a pazienti con sindrome d'urgenza e frequenza e da incontinenza d'urgenza che sono refrattari alla terapia con antimuscarinici. Se invece ci troviamo di fronte a una disfunzione della fase di svuotamento, anche questo viene definito da un esame poi urodinamico, si potranno utilizzare in prima linea farmaci alfa-1 bloccanti che vanno ad inibire di fatto gli effetti della noradrenalina sulla muscolatura liscia del collo vescicale e avranno un effetto miorilassante con riduzione della resistenza del collo vescicale. Infine, se ci troviamo di fronte a una vescica a bassa compliance con un residuo vescicale maggiore di 100 ml, purtroppo bisognerà ricorrere a un cateterismo intermittente che andrà eseguito 4-6 volte al giorno.
Grazie mille, dottoressa, per la completezza e la ricchezza informativa delle sue risposte. E dunque, abbiamo visto come la disfunzione del sistema vegetativo possa risultare da un vastissimo spettro di patologie a qualsiasi livello del sistema nervoso. Essa può essere classificata in base alla presenza o assenza di altre manifestazioni neurologiche o sistemiche associate. È fondamentale dunque intraprendere un workup diagnostico ampio, mirato ad escludere cause trattabili e potenzialmente disabilitanti. Molti dei sintomi legati alla disfunzione vegetativa sono invalidanti, ma spesso, come abbiamo visto, è necessario indagarli attivamente con un'anamnesi mirata, in modo da poter intraprendere le molte terapie disponibili ed efficaci o per indirizzare eventualmente il paziente a centri specializzati per l'esecuzione di test vegetativi più approfonditi. Per concludere, dunque, speriamo con i temi trattati di avervi dato degli spunti per approfondire questo vastissimo argomento e ringraziando ancora la dottoressa Rocchi e tutti voi per l'ascolto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Neuropod.
La puntata di oggi è finita. Seguici sulla tua piattaforma di ascolto preferita e stay tuned.